Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Siamo qui su Unica Radio con Teresa Perra, candidata al premio Donna di Scienza. Benvenuta su Unica Radio, Teresa.
Grazie mille.
Iniziamo, ci racconti la tua storia e il tuo percorso di ricercatrice.
Innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità, perché penso che poter condividere i propri risultati e poter parlare dei propri studi sia importante per chi fa ricerca. E poi credo che sia anche importante poter testimoniare anche la mia esperienza per chi si vuole avvicinare al mondo della ricerca, perché penso che vedere comunque un'altra persona, una persona giovane che sta facendo questo percorso possa dare la spinta anche ad altre ragazze, ad altre persone a voler intraprendere questa strada. Io diciamo che ho iniziato anche perché ho visto mio fratello che ha 5 anni più di me, si chiama Livio, fa il professore a contratto di diritto ed è ricercatore anche in Brasile. E lui sempre faceva comunque ricerca, lo vedevo leggere gli articoli, lo vedevo scriverli e proprio il suo voler fare a me ha sempre dato la spinta a provarci. E quindi credo che sia importante anche vedere la testimonianza di altre persone quando si vuole intraprendere questo percorso. E poi lui che è responsabile anche della mia partecipazione a questo premio. Infatti è lui che ha trovato il bando e mi ha convinto a partecipare. Io poi ne ho parlato con il mio capo di dipartimento, il professor Alberto Curcu, che si è mostrato subito interessato anche lui e mi ha detto di partecipare, mi ha incoraggiato molto. E niente, io volevo fare ricerca sin da bambina in realtà, quindi mi è sempre affascinato questo mondo, però l'ho capito veramente durante gli anni dell'università. Comunque i professori hanno sempre parlato degli ultimi studi scientifici, delle ultime linee guida durante le lezioni, ci incoraggiavano, ci dicevano che dovevamo sempre aggiornarci, che dovevamo sempre studiare comunque le ultime linee guida, gli ultimi studi per poter fare meglio il lavoro del medico, per dare un'assistenza migliore comunque ai nostri pazienti, e questo mi è servito molto. Poi diciamo che l'evento determinante in realtà è stata la tesi. Durante la tesi ho visto che cosa c'è dietro, diciamo, un lavoro scientifico, cosa c'è dietro uno studio. Io ho fatto una tesi con il professor Lucchino Chessa sull'analisi metabolomica dei pazienti infetti da HCV. Questa tesi era su uno studio fatto in collaborazione col Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari e col Dipartimento di Biochimica dell'Università di Cambridge. Durante la tesi, appunto, durante questa esperienza ho visto proprio quanto lavoro c'è dietro un lavoro scientifico, sia nella fase iniziale in cui devi comunque fare ricerca, andare nella cercare proprio in letteratura tutti gli articoli sull'argomento, appunto, che vuoi andare a trattare, ma poi anche nella raccolta, nella gestione, nell'analisi dei dati, e poi anche dopo, una volta che si hanno i risultati, bisogna anche imparare anche a scrivere, a diciamo condividere questi risultati nella comunità scientifica.
Se dovessi raccontarci il tuo percorso di ricercatrice, oltre alla tesi ti concentreresti su qualche altro aspetto?
Bisogna capire appunto come è fatta la ricerca, non è solamente uno avere magari l'articolo scientifico, non sa tutto il lavoro che ci sta dietro, comunque ci sono varie fasi proprio nella preparazione, vai a cercare in letteratura e vai a pensare e ti vengono delle domande e allora lì ti viene l'idea, faccio uno studio su un dato argomento, però ti documenti quell'autore cosa ha cercato, come l'ha fatto, come posso dimostrarla questa tesi qua, cosa devo cercare, quali dati mi servono, mi serve un gruppo di controllo per questi pazienti, va proprio ideato tutto il progetto. E una volta fatto questo, poi si fa la richiesta, bisogna fare la richiesta al comitato etico, bisogna preparare dei documenti, bisogna avere poi l'autorizzazione anche della direzione sanitaria. Una volta che siano questi, bisogna chiedere il consenso ai pazienti. Poi, una volta che hai i consensi dei pazienti, inizi finalmente la raccolta dei dati, inizi la raccolta. Una volta che poi hai il tuo bel database con tutti i dati, allora li devi analizzare, andiamo a contare quanti pazienti hanno avuto una determinata cosa, poi facciamo dei test statistici, andiamo a valutare anche questo gruppo rispetto a un altro, oppure quello dipende chiaramente dal tipo di studio, però si va a vedere, si va appunto a fare dei test statistici in base a quello che si deve valutare. E poi, una volta che abbiamo finalmente i risultati, si riprende in mano la letteratura e si va a confrontare con quello che è già presente. Andiamo a vedere se il nostro lavoro ha contribuito a, diciamo, alla conoscenza su un dato argomento. Importante sia quando, diciamo, confermiamo un qualcosa che già è trovato in letteratura, ma è importante anche quando troviamo qualcosa di diverso. Diciamo che è anche un contributo molto piccolo, magari, però va a contribuire con tutto quello che è la ricerca scientifica.
Questo è un piccolo riassunto del tuo lavoro di ricerca, no? Quello che hai appena fatto. Ci possono essere delle ricadute positive sul nostro territorio, sulla nostra città?
Beh, penso comunque che fare ricerca, a parte che migliora comunque il lavoro del medico, come dicevo prima, bisogna sempre aggiornarsi, bisogna sempre formarsi al meglio, e questo riuscire a portare anche quello che si impara nella pratica, quindi anche nella pratica con i pazienti, penso che sia molto importante.
Per quanto riguarda il tuo inserirti nel mondo della scienza, come donna hai riscontrato delle difficoltà?
Non ho riscontrato delle difficoltà in quanto donna, in realtà comunque tutti i professori, i ricercatori che ho incontrato hanno sempre avuto molto, molto rispetto e non hanno fatto differenze di genere, sia qua in Italia comunque, ma anche collaboratori magari chirurghi anche stranieri con cui ho avuto a che fare sono sempre stati, anzi, molto incoraggianti e mi hanno sempre spinto a voler fare. Mi hanno mandato un curriculum a un professore di Birmingham per uno di questi progetti a cui ho partecipato e si è mostrato sempre molto gentile, anzi addirittura mi faceva i complimenti: ma quanti progetti stai partecipando? Quindi mi ha dato anche molto coraggio, molta forza di continuare questo percorso.
Certo, ovviamente contribuire, incoraggiare le persone è molto importante sicuramente durante qualsiasi lavoro, penso. E il tuo settore di ricerca nello specifico qual è?
Sto partecipando a diversi progetti in realtà. Quello, diciamo, che mi sta coinvolgendo forse maggiormente in questo periodo è COVID-SARGE, che è un gruppo, diciamo, di collaborazione internazionale sul COVID in chirurgia. Ci stiamo occupando sia dei pazienti affetti da COVID, che sono comunque quelli che beneficiano maggiormente in questo periodo magari di qualunque informazione utile. Siamo in un periodo in cui c'è poca conoscenza della materia, comunque è comparso un virus nuovo di cui prima non si sapeva nulla e quindi adesso stiamo ogni notizia nuova è utile. E poi però anche dei pazienti che non hanno il COVID, perché chiaramente non ci sono solo quelli di pazienti, ci sono anche i pazienti con tumore, ci sono i pazienti con patologie magari acute che hanno bisogno di un trattamento chirurgico urgente e che non possono aspettare ad essere trattati al termine della pandemia. Chiaramente un paziente oncologico, se tu non lo tratti subito, se non lo prendi in tempo, il quadro peggiora, quindi rischiamo di trattarli quando il quadro è già avanzato o quando addirittura diventa inoperabile. Si può far ricorso alla chemioterapia, alla radioterapia per diciamo temporeggiare, però non è che si può rimandare più di tanto, quindi bisogna agire, bisogna operare. Abbiamo già pubblicato un lavoro su Lancet sui pazienti con l'infezione sospetta o confermata da SARS-CoV-2 nel periodo perioperatorio e si è visto che hanno maggiori complicanze polmonari rispetto ai pazienti che non hanno il COVID. Un altro lavoro che abbiamo già pubblicato è lo stesso diciamo, i percorsi e gli ambienti separati per i pazienti affetti da COVID o comunque sospetta infezione rispetto ai pazienti negativi. Si è visto che nei centri in cui avviene questa suddivisione degli ambienti si hanno meno complicanze polmonari rispetto ai centri che invece non hanno questa suddivisione. Questo sempre all'interno di quel progetto di COVID-SARGE organizzato da Birmingham, dove ci sono comunque dei centri in tutto il mondo, quindi si è visto che queste cose avvengono, diciamo, sono così a livello globale. Più centri partecipano, chiaramente maggiore l'evidenza anche di scientifica, più dati, più pazienti confermano questo. Per esempio, da poco è uscito anche un altro articolo sulle appendiciti durante la pandemia, quindi abbiamo visto come l'atteggiamento è cambiato anche nel confronto di una patologia acuta come l'appendicite, quindi magari si cerca di trattarla in maniera più conservativa, quindi magari se è possibile di non arrivare all'intervento chirurgico ma di trattarlo con la terapia medica. Però questo non è che sia sempre possibile, chiaramente un'appendicite complicata con un ascesso va trattata e va operata. Quindi diciamo che un po' il COVID ha rivoluzionato un po' tutto il modo di anche la chirurgia, sia per i pazienti affetti da COVID, ma anche tutto ciò che non è COVID comunque è influenzato dall'avvento di questa pandemia. Poi sto facendo anche altri studi, magari anche a livello locale, quindi con i professori di qua, quindi di chirurgia mammaria, sul pancreas, sull'idatidosi epatica, su adesso anche di epato biliare. Pian piano continuo a lavorare e vediamo cosa viene fuori. Non lo so, progetti ne ho tanti in mente, ne avrò tanti in futuro, credo, però vediamo pian piano cosa viene fuori.
Per ora ne hai descritto tantissimi e insomma ti fanno onore tutti questi studi e queste ricerche. Puoi descriverci, non so se in quali ricerche hai più gratificazioni per questi lavori?
Gratificazioni un po' in tutto, nel senso, a me qualunque articolo comunque che poi viene anche pubblicato, a parte il fatto di vedere il mio nome lì, però anche l'idea di riuscire a contribuire in qualche modo alla ricerca, mi fa piacere. Proprio l'idea che tu fai una piccola cosa, una goccia in mezzo al mare, però che in mezzo a tanti altri poi continueranno questo, magari il mio risultato sarà poi letto da un altro ricercatore che farà un altro passettino avanti, che poi quello successivo ne farà un altro passo avanti, e quindi si procede, si ha il progresso, diciamo, della scienza. Poi un'altra soddisfazione grande è anche da Londra, dall'Imperial College. Ho fatto un altro studio dove ho partecipato come data curator, quindi mi occupavo di controllare, diciamo, dei documenti e di andare a estrarre dei dati. Ho vinto come, diciamo, la ricercatrice che ha curato più documenti, sempre sotto determinati standard di qualità stabiliti da loro, quindi mi ha dato soddisfazione anche quello, sì. E poi soddisfazioni un po' tutto, in realtà in quasi poco tempo sto facendo un sacco di cose che mi piacciono e mi gratifica molto la cosa, certo.
Appunto, come ultima domanda, cosa vorresti dire alle studentesse che vorrebbero approcciarsi al mondo della ricerca ma per un motivo o per l'altro magari temono di non farcela? Hai qualche consiglio, qualche cosa da dire?
Io direi di provarci comunque, che è possibile se il loro sogno è quello di farlo, perché comunque può essere anche difficile magari all'inizio, però se lo vogliono fare lo possono fare. Se sono interessate alla ricerca, di informarsi, di documentarsi, di andare da un professore a proporgli un'idea, uno studio, un progetto e di fare, perché comunque non ti fa niente nessuno, devi lavorare, devi impegnarti e devi fare il primo passo. Prima cosa, avere il coraggio di fare il primo passo e di fare qualcosa. Poi gli altri passi devi avere la determinazione e la motivazione di continuare a farli, però si può fare, questo sì. Quindi non fermarsi, non farsi limitare dal fatto sono donna, non farsi limitare dal fatto sono giovane, ma provarci. Poi penso che comunque siamo proprio noi sardi che dobbiamo rilanciare la Sardegna. Io quando sento magari colleghi molto bravi, preparati, che se ne vanno fuori in Italia, vanno fuori all'estero, un po' mi rattrista, perché comunque sia fanno carriera, sono bravi, i sardi vanno fuori e fanno carriera, però bisognerebbe cercare di incentivarli a rimanere qua, a far crescere la Sardegna, perché siamo bravi, con pochi fondi riusciamo a fare un sacco di cose, se fossimo più spronati anche faremo grandi cose.
Certo, ci sono tanti fattori, sicuramente diciamo che il coraggio e l'autodeterminazione e l'impegno sono quelli più importanti che magari riescono a far iniziare un progetto, un nuovo lavoro, come hai appena descritto. Ti ringraziamo per averci dedicato il tuo tempo.
Grazie a voi, siete stati molto gentili.
Potrete ascoltare questa intervista e tante altre su unicaradio.it.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.